Liber. Alberi, libri, all'aria aperta.
Esiste un proverbio greco, vecchio di millenni, che più o meno fa così. Una società diventa grande quando i suoi vecchi piantano alberi la cui ombra sanno che non potranno mai godere. John Chapman visse tra il 1774 e il 1845 negli Stati Uniti e per buona parte della sua vita se ne andò in giro scalzo con una pentola in testa a esplorare il selvaggio West, facendo cosa? Piantando migliaia di semi di mele. La sua storia è mirabilmente raccontata da Michael Pollan nel libro La botanica del desiderio. La curiosa vicenda invece di un pastore diventato poi apicoltore che da solo riesce a riforestare con frassini, betulle e faggi un'aridissima vallata delle Alpi Provenzali in Francia è il set naturale della novella del drammaturgo francese Jean Genet, L'uomo che piantava alberi. Pubblicato nel 1953, è considerato come uno dei manifesti antesignani dell'ecologismo mondiale, ma soprattutto è una gran bella storia. Benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi all'aria aperta. Daniel Bilenco al microfono. Ecco, questa cosa del piantare alberi è dall'Africa e più precisamente dal Kenya che arriva la storia di piantumazione arborea per me più straordinaria. E ha una donna come protagonista, la biologa e attivista politica Wangari Maathai, che un bel giorno, nel 1977, insieme ad altre donne, pianta 7 alberi in un parco appena fuori dalla capitale, Nairobi. E così comincia la creazione di una vera e propria cintura verde. Con quei 7 alberi nasce così il Green Belt Movement, una campagna di sensibilizzazione internazionale volta ai problemi ambientali di disboscamento, in grado di far piantare poi nel corso degli anni più di 30 milioni di nuovi alberi in diversi paesi dell'Africa subsahariana. Nel 2004 a Wangari Maathai viene attribuito il premio Nobel per la pace per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla democrazia, alla pace. Malata di tumore alle ovaie, muore nel 2011 nel suo paese e sulla lapide della sua tomba c'è scritto: «Mi hanno sepolto, ma quello che non sanno è che io sono un seme». Solo il vento mi piegherà è invece il titolo della sua autobiografia, in inglese Unbowed, indomita. Ma per tornare nelle nostre valli, nelle nostre valli è stata un'usanza diffusa per secoli e secoli quella di piantare alberi, specialmente certi alberi. Ebbene, in questa puntata uno di questi alberi tra i protagonisti. Parola della nostra esperta di botanica e piante curative, Antonella Borsari. Eccoci per una nuova puntata, buongiorno.
Buongiorno Daniel, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Eccoci, siamo qua in Valle di Muggio, paese di Cabbio, abbiamo appena lasciato la piazza con la chiesa e invece di prendere il sentiero che ci porta nella Valle della Crotta,
prendiamo piuttosto sulla sinistra, andiamo lungo una piccola strada asfaltata che a un certo punto diventerà un sentiero, andremo un po' attorno al villaggio di Cabbio per scoprire una pianta la cui specie è stata per molti secoli e lo è tuttora legata alle nostre tradizioni.
Che però io lo dico già, non è il castagno.
Non è il castagno, assolutamente, ma è altrettanto importante.
E la zona si chiama Guasto?
La zona si chiama Guasto, almeno ci muoveremo in direzione di Guasto. Si trova spesso, no?
Tra l'altro, Antonella, è noto qua, insomma, è proprio fuori dal paese, questa campagna con diversi alberi di quelli che andremo a raccontare. Vedo diverse ortiche.
Sicuramente è una delle piante, lo dico spesso, però se ci fosse un secondo diluvio universale sarebbe una delle piante che porterei sull'Arca di Noè.
Ah sì?
Assolutamente, perché è una specie che oltre a essere una pianta medicinale ha delle grandi virtù anche in cucina, nella nostra gastronomia.
Cioè virtù, un buon sapore.
Oltre a un buon sapore, è una pianta ricca di sali minerali.
Ci sono le zuppe, quindi queste zuppe sono benefiche?
Allora, in particolare, rimaniamo sui sali minerali, è ricca di ferro, poi è ricca di proteine, è molto interessante perché anche molte persone vegetariane cercano spesso...
O vegane,
cercano spesso dei vegetali che contengano grandi quantità di proteine. Bene, pensate all'ortica perché è sicuramente una delle piante che abbiamo sotto gli occhi con regolarità e che potrebbe darci un apporto di proteine importante.
Da raccogliere coi guanti.
Da raccogliere coi guanti, assolutamente, da raccogliere coi guanti e che in cucina possiamo consumare sotto diverse forme. Possiamo fare il risotto alle ortiche, conosciuta è la minestra d'ortiche, delle torte salate.
Le frittate,
assolutamente. E ci sono anche gli gnocchi alle ortiche.
L'ortica cosa cura?
Beh, l'ortica è una pianta anche qui interessante perché le foglie di ortica hanno un'azione diuretica e antinfiammatoria.
Quindi da bere in tisana?
Da bere sotto forma di infuso.
Okay.
È interessante per esempio quando qualcuno soffre di infezioni a livello della vescica urinaria.
Ecco, dunque, e quindi qua fuori cabbio un sacco di ortiche.
Ecco, forse un'ultima cosa, anche la radice di ortica è molto importante perché... La radice di ortica è indicata anche nell'uomo in caso di iperplasia prostatica benigna. Ecco, quando si ha una prostata ingrossata può alleviare i sintomi dati da questa problematica. Allora...
Era
un po' salita, sì. Allora, siamo arrivati finalmente, ma ne abbiamo già visti prima, ma erano più giovani. Questi sono due esemplari abbastanza vecchi che abbiamo di fronte. Svegliamo adesso il nome della specie di cui ci occupiamo oggi. È il noce, Juglans regia, che significa la noce di Giove.
Mm.
Interessante, ci fa capire che anche nella mitologia greca era il frutto particolarmente apprezzato, è una noce reale se vogliamo. E il noce è una specie che è di origine persiana e che è stata portata dai romani in tempi antichi.
Come anche il castagno.
Come anche il castagno ed altre piante. Naturalmente è stata subito apprezzata e favorita la sua propagazione per il fatto che queste noci sono anzitutto commestibili. Si usa il seme chiamato gheriglio. Sono una delizia, sono molto ricche di lipidi e anche un po' di amido e hanno la grande capacità di calmare la fame. E questo era un pregio, se vogliamo, molto importante in passato.
E poi... Almeno a me viene in mente anche l'uso della noce per ottenere olio.
Assolutamente si usano i gherigli, si usavano anche in passato i gherigli che pressati a freddo producevano un ottimo olio, un olio commestibile che veniva utilizzato in cucina e poi anche a caldo si poteva produrre sia un olio commestibile ma anche un olio che era utile per illuminarsi con le lampade ad olio. Interessante come frutto, interessante per l'uso che se ne può fare anche in cucina.
Che belli, questa biodiversità, tutte queste pianticelle che poi adesso sono in fiore.
Sì, sono bellissimi.
E poi qua?
E qua abbiamo ancora due noci molto grandi. Devo dire che sono parecchi metri di altezza anche. I noci possono vivere parecchi anni, si dice che alcuni potrebbero arrivare anche a 600 anni, dunque sono alberi longevi. Questi probabilmente non hanno questa età, però se potessero parlare ci racconterebbero tante cose. Una cosa che vi volevo raccontare è che il noce, come il castagno, fanno parte dei due alberi che erano sottomessi a una legge chiamata Ius Plantandi. Era una legge creata al tempo dei Romani, mai scritta, ma che separava il suolo da quello che c'era sopra. Dunque, una persona poteva essere proprietaria di un albero pur non essendo proprietaria del terreno su cui cresceva l'albero. Spesso i proprietari erano dei patriziati, ma alle famiglie più povere veniva data la possibilità di essere proprietari per generazioni di un albero di noce oppure di un castagno. E si diceva che chi possedeva un albero di noci non sarebbe mai morto di fame. Era un mezzo per sopravvivere anche nei momenti più difficili. Abbiamo detto il noce per la produzione dell'olio, ma il noce appunto si mangiava durante tutto l'inverno, anche i grigli si mangiavano durante tutto l'inverno. Ed erano anche motivo di festa. Si diceva pan e nus mangiada spus. Forse te lo ricordi, era perché era proprio in questi periodi che si consumavano appunto anche questi frutti molto pregiati.
Invece ricordo, avevo fatto un lavoro teatrale sui labirinti e proprio la noce, il griglio, da un lato assomiglia un po' a un labirinto, no? Una sezione della noce, e dall'altro anche agli emisferi del cervello. E nel Medioevo c'erano un sacco di credenze curiose attorno alla noce.
Beh sì, esattamente, c'è addirittura Paracelso, che è vissuto a metà del XVI secolo, che ha sviluppato una teoria chiamata la teoria delle signature o segnature, in cui indicava o diceva che un frutto, una foglia, un fiore può indicare la parte del corpo umano che può curare. E naturalmente, se avete in mente la forma del griglio, che imita proprio la forma dell'encefalo, bene sappiate che questi frutti del noce erano utilizzati per tutte le problematiche legate alla testa. Dunque, quando si aveva mal di testa, si usavano dei grigli e si applicavano sulle tempie per calmare questi mal di testa. Quando qualcuno aveva la febbre alta e dei forti mal di testa, anche per questo si usavano.
Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée. Des soldats bardés de fer qui joyeux partent pour la guerre et fuyant l'orage des bois, on voit les chevaux du roi près de la rivière. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils, on y voit briller la mer, et dans l'espace d'un éclair, un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leurs tabliers, des abbés à bicyclette, le 14 juillet en fête, et ta robe au vent du soir. On y voit des reposoirs qui s'apparaissent. Thank you. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte?
Quand elle est ouverte, on n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir, on n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir,
les découvertes.
Une noix.
Col sorriso, Charles Trenet, une noix, una noce, col sorriso dal bosco vegetale in natura con Antonella Borsari. Grazie a questo brano francese arriviamo in studio per parlare dell'albero del bosco dipinto insieme, come sempre in questo programma, a Liber, a Emanuela Pulvirenti. Benvenuta, ciao.
Ciao Daniel.
Che meraviglia, Charles Trenet, con questa noce che lui guarda e dice chissà cosa c'è dentro, all'interno, e poi ho la croque, alla fine la mangiamo perché è buona.
Eh certo, perché non mangiarla? E perché anche non raccoglierla? Ci si sporca le mani parecchio quando si raccolgono le noci, facevo da ragazzina.
Macchie quasi indelebili.
Eh sì, sì, il mallo. Però ecco, ti porto stavolta a vedere un bell'albero molto grande, quindi possiamo immaginarlo anche carico di noci, che è dipinto da un francese, quindi restiamo sempre nello stesso territorio. Camille Pissarrot. Il titolo è Grande albero di noce ai regni in primavera, è un'opera del 1894. Vorrei qui collegarmi a un dettaglio detto da Antonella, cioè che questo albero può arrivare a 600 anni, perché il tempo c'entra anche con Pissarrot. Non è un caso che il titolo si chiami In primavera, perché Pissarrot questo dipinto lo ha ripetuto in tutte le stagioni per circa 20 anni. Quindi ha assistito alla crescita non solo di questo albero, che già era grande, infatti il grande noce ai ragni, ma la crescita anche di tutti gli alberelli lì intorno. Quindi mettendo assieme questi dipinti si vede proprio il tempo, lo scorrere del tempo, il passare delle stagioni.
È una dimensione interessante, non l'ho mai associata, se vogliamo, al noce, le noyer, come si dice in francese. Ragny è questo comune dell'Île-de-France, diciamo un luogo come un altro, eppure Pissarrot ci ha speso anni, anni e anni. Questo grande noce carico di frutti e in basso, con altre piante non ben identificate, due figure che mi sembrano femminili.
Sì, perché lì andava con la sua famiglia, quindi gironzolavano per i prati, li rappresentava anche nella loro crescita, perché poi i figli sono diventati grandi anch'essi pittori. Quindi ecco, è una testimonianza di vita più che di natura. Il luogo, come dicevi, non è granché, però lui si è affezionato tanto. Ma sai perché? Perché lui viveva nei boulevard di Parigi, poi Rouen, Le Havre, anche Londra. Quindi questo per lui era il rifugio, il luogo dove ritrovare il contatto con la natura, non importa che fosse un paesaggio pazzesco. C'era il suo prato, c'era il suo noce, c'erano i suoi alberi.
Emanuela, io ho una curiosità, perché tu vieni dalla Sicilia, è bello poterlo ricordare. Le noci ci sono anche in Sicilia e mi chiedevo due cose mentre ti ascoltavo. Una è che in realtà la noce regina della Sicilia è il pistacchio, quindi il paese di Bronte, e mi chiedevo se il pistacchio gode come la noce di una bella rappresentazione nella storia dell'arte.
Ma sai che non ce l'ho presente, però mi hai dato uno spunto, perché io spesso dico questa cosa sicuramente non l'ha mai dipinta nessuno, invece poi l'arte riesce sempre a sorprendermi, quindi poi vedremo se troverò anche i pistacchi.
Verificheremo. C'è da dire che i pistacchi crescono in Sicilia ma non altrove in Europa, quindi è anche per quello che sono così speciali e così popolari e esportati in tutto il mondo, deliziosi. E poi una cosa che mi chiedevo, dicevamo Pissarrot, ma è anche un po' siciliana la noce, un po' pirandelliana, perché quando poi si guarda il frutto, come cantava Trenet, si possono vedere tante cose, un cervello, un labirinto, E questo, beh, nella storia dell'arte è un capitolo importante.
Eh sì, sì, soprattutto nel 600 si trovano diverse nature morte in cui ci sono magari solo 4 noci su un piano, veramente quasi metafisiche, in cui ce n'è sempre una spaccata a metà che lascia vedere proprio questo frutto così contorto, così allusivo anche di tanti altri significati.
Una noce tagliata a metà, nessuna noce, 100.000 noci, per quello che stavo pensando a Pirandello e quello che si può vedere. Allora, Camille Pissarro, questo Grand Noyer a Éragny, in primavera, tu hai scelto la primavera con i suoi colori, questo cielo azzurro, i fiori. Ti ringraziamo, Emanuela Pulvirenti, per averci presentato questo quadro. Io voglio ricordare al pubblico che ascolta Liber che, beh, si possono vedere le immagini nel portale internet, basta digitare poche semplici parole, liberrsi.ch, insomma, lo si trova facilmente. E siamo arrivati al momento della postilla poetica con questo noce. Dove andremo? Beh, andremo non proprio da quelle parti, ma vicini. Oggi con un'autrice molto sensibile agli alberi, presenti in numerose sue poesie, Laura Di Corcia. Quando l'ho contattata aveva proprio questo imbarazzo della scelta, ma per finire ce n'è una che rimaneva lì, come se chiamasse di poesia, e non parla di noci, e non è allegra, però regala una ricetta per la felicità, una felicità, una pace dell'animo da ritrovare. Ascoltiamola dunque, ma lasciatemi congedare prima. Grazie di cuore per essere stati all'ascolto. Liber è un programma fatto da me, Daniel Bilenco al microfono, insieme ad Antonella Borsari ed Emanuela Pulvirenti, tra alberi, vegetali e dipinti, e Thomas Chiesa in sala macchine. A una prossima pianta, state bene.
Melancolia. Una volta il tuo sorriso era innocente. Una volta sorridevi ad ogni formica. Ora invece vivi triste e ti guardi sempre le mani. Ecco il segreto. Costruirò per te un'altalena sotto un melo. E allora tu sarai di nuovo felice. Felice nella terra dei meli e delle case bianche.
Liber, alberi, libri all'aria aperta.